Wiki Radio. Franco Buffoni racconta Mario Luzzi.
Oggi, 20 ottobre, ricordiamo Mario Luzzi, nato il 20 ottobre del 1914, quindi nel centenario della nascita. Nacque a Castello di Firenze e morì poi a Firenze il 28 febbraio del 2005, a 90 anni compiuti. Il fantasioso viale voga nella sua nuvola verde, la levigata prora del giorno si incaglia nelle foreste. Questi sono alcuni dei versi dalla poesia Serenata di Piazza d'Azeglio. Del 1934, Luzzi quindi aveva appena 20 anni, e questi versi sono posti a incipit della raccolta La Barca, che è la prima raccolta di Luzzi, apparsa nel 1935 dall'editore Guanda. Qui già perfetto è il senso musicale, e straordinaria la maturità versificatoria del poeta ventenne. Ben più complessa però risulta per noi la definizione dell'originalità della sua cifra stilistica. Oreste Macri, in anni molto più recenti, ha sostenuto, e per testimonianza diretta, che La Barca discende da Realtà vince sogno di Betocchi. E qui si può senz'altro convenire con quanto scritto da Oreste Macri, soprattutto se inquadriamo questa rivelazione di Macri nell'ottica dell'ermetismo fiorentino. Noi sappiamo che quel gruppo di poeti traduttori e di traduttori poeti fu veramente un gruppo coeso, e oltre allo stesso Macri, che principalmente traduceva dallo spagnolo, c'erano Poggioli, che traduceva dal russo, Baldi, che traduceva dall'inglese, Carlo Bo, che traduceva dal francese, e contemporaneamente c'erano poeti come Luzzi stesso, ovvio, ma Piero Bigongiari, Parronchi, nati tutti peraltro nel 1914, e questi poeti e questi traduttori si nutrivano vicendevolmente. I poeti apprendevano dai traduttori modi e temi che arrivavano da autori stranieri, e i traduttori desumevano lo stile dei poeti per arricchire le loro traduzioni. Ma parlavamo prima delle influenze su Luzzi, da dove viene Luzzi. Macri sostiene che La Barca, appunto, discende da Realtà vince sogno di Betocchi. Un'altra straordinaria concordanza stilistica e di pathos e di atmosfera, malgrado certe superficiali apparenze contrarie, secondo me appare coi Canti orfici di Dino Campana. E qui possiamo pure trascurare l'edizione privata del 1914, quindi l'anno stesso in cui Luzzi nasce, ma nel 1928 dei Canti orfici appare la seconda edizione ampliata a cura di Bino Binazzi, e la concordanza stilistica sfuma quasi in una coincidenza epocale, perché nei primi anni 30 tale volume, i Canti orfici di Campana, si aggira come spettralmente tra i caffè fiorentini. Nei primi anni 30 Luzzi compone le liriche che in seguito, enormemente prosciugate, diventeranno i memorabili versi della Barca. Possiamo citare persino a caso qualche verso: i naviganti nell'oceano vuoto di venti, oppure come un povero velato da un sogno, o ancora per nutrire i fiori d'odore e la luna di pallore. Ecco, sono versi tratti dalla Barca che potrebbero ugualmente comparire nei Canti orfici.
Mario Luzzi, Siamo alla Barca, il suo primo libro uscito nel 1935. Come si manifestò dentro di lei la vocazione alla poesia?
Ma questo è anche molto difficile dirlo, perché è un po', come dire, la si comincia a respirare, ce la troviamo come una specie di componente inavvertita ma necessaria della nostra vita. Direi anche organica a un certo punto, ma soprattutto, diciamo, mentale, spirituale. E quindi ecco il momento poi in cui questo è cominciato a esistere, a essere definibile diciamo in termini anche cronologici è difficile, insomma. Io ricordo di aver scritto qualche poesia nel periodo infantile senza sapere neanche che erano poesie, forse, ma insomma avendo bisogno di scrivere, di fissare qualcosa, di dare un'emozione vissuta la continuità, ecco, che può dare l'averla scritta, trovarsela scritta, ecco, quindi di perpetuare un attimo, insomma, questo comincia a sentirlo molto presto. Ho scritto qualche poesia, come dicevo, nell'infanzia, nella prima adolescenza, e poi ho avuto appunto un periodo in cui ho avuto tanta attrazione per la poesia, non è mai più cessata.
Un altro dato che accomuna Luzzi a Campana potrebbe essere costituito dal modo di guardare alle fanciulle. Solo apparentemente vergini serene in Luzzi e dedite sin dall'infanzia ai giochi del sesso in Campana. La maniera dello sguardo indagante è la medesima. Le fanciulle, con le fronti pensose, cuciono tra le siepi, ove traluce in aperte ghirlande il frutto che rapisce la bellezza. Questi versi, tratti dalla poesia Fragilità della barca, potrebbero ugualmente apparire in Campana, dove però le fanciulle tra le siepi non cucirebbero, ma farebbero altre cose. Persino il titolo della prima poesia della barca, Canto notturno per le ragazze fiorentine, è in nuce evidentemente campaniano. Impossibile quindi riconoscere un maestro per Luzzi. L'impressione è quella di un grande mosaico, da Petrarca a Ronsard, da Campana a Betocchi, a Mallarmé. Ma ogni tratto, eventualmente sottratto ai maestri, viene subito diversamente dislocato e reso quasi riconoscibile. Campana, per esempio, rivive in Luzzi volto al celeste e non al rosso, e soprattutto non alla notte. E simbolismo significa per Luzzi anzitutto configurazione di un universo spirituale da opporre a natura e storia, come rivela lo stesso Luzzi peraltro nel suo studio su Mallarmé, che appare nel 1952, e questo ci dà il destro di ricordare che Luzzi svolse un'intensa attività come francesista e alla fine, piuttosto avanti negli anni, ottenne la cattedra di francesistica. E Luzzi fu anche grande traduttore, non solo dal francese, tradusse anche Shakespeare, tradusse dallo spagnolo. E l'opera che raccoglie il meglio delle sue traduzioni apparve nel 1983 da Einaudi con un titolo estremamente accattivante, La Cordigliera delle Ande.
Naturalmente l'ermetismo noi non lo conoscevamo, no? Come, nel senso che c'eravamo magari dentro, cioè o forse l'abbiamo contribuito in qualche modo alla formazione di questo linguaggio, di questo gusto, di questa cultura che poi è stata detta ermetismo. E naturalmente però nessuno aveva intenzione di allontanare il pubblico da se stesso, come sembrerebbe dire la parola, no? Cioè chiudersi dentro un linguaggio o cifrato o iniziatico. È stata prima di tutto una grande stagione di, direi quasi disperata, fede nella poesia, visto che fede in altre cose allora era molto difficile averne, anzi impossibile, perché un po' tutto il mondo intorno a noi, vero, sia quello ufficiale, vero, della politica, vero, sia quello della cultura che si diceva magari di opposizione, c'era molto sterilizzato, però.
Ancora scorrendo i testi della prima raccolta La Barca, è possibile rintracciare l'altro grande ambito entro il quale la poetica di Luzzi sempre si mosse. Un ambito tanto manieristico e teleologico, finalistico, quanto il precedente, che per brevità definirei campaniano, può dirsi relativo all'immanente. I dolori rilucono in atti sorridenti, nella paura dei sofferenti traspira una fede vergine, una volontà santa. Sono versi tratti da Lo Sguardo, che se da un lato ribadiscono la medesima sicurezza stilistica e le stesse assonanze, le allitterazioni dei versi che ho citato prima, dall'altro lato chiaramente denunciano un sovraccarico semantico di stampo fideistico, che pare come iniettato nel testo, come volutamente dipinto sopra una struttura musicale e metrica preesistente. Ma una musicalità talmente forte da potersi contrapporre alla componente semantica in modo spontaneo e dinamico. Diventa pertanto quasi automatico per il lettore non fermarsi a riflettere sul significato del testo in senso stretto, guidato com'è dalla prepotenza musicale dei versi, dalla bellezza dei versi, all'interno dei quali i versi, i significati, fanno la parte degli oggetti statici in preda al moto, come, usando le parole di Luzzi, un verso di Luzzi, come lenzuola stese al vento. Luzzi, uomo ventenne, è come se chiedesse aiuto e disponibilità a Luzzi poeta. I fanciulli dai fianchi materni, la pace, il tepore dei lunghi inverni, un'estrema forza li assume con sé nel cielo, con gli occhi miti. Questi sono versi tratti dallo Sguardo. Oppure il viso di Dio, caldo di speranza, in alto in basso cercando, la Madonna, dagli occhi trasparenti, scende adagio incontro ai morenti. E questi sono versi tratti dalla lirica Alla vita. E Luzzi poeta risponde, ma non nei termini di un cristianesimo fatto di alta teologia, bensì di un cristianesimo fatto di bimbi soli e di mani giunte, di madri dagli occhi umidi e di Madonne azzurre aureolate. Tutti elementi che paiono provenire da una iconografia parrocchiale povera e smarrita, passanti scalzi in tuniche azzurre al seguito del Salvatore, i pani nelle mani, i pesci nelle ceste, e dove ancora la storia di Erode impressiona i cuori dei fanciulli. Noi sentivamo tremare in cuore la nostra purezza, scrive il poeta nella poesia All'Arno. Un critico fondamentale del nostro secondo Novecento, Pier Vincenzo Mengaldo, parla a proposito di Mario Luzzi di orgoglio travestito da umiltà, e per designare quella tensione morale che nel Luzzi maturo prende poi definitivamente il sopravvento. A riguardo si pensi a testi capitali quali Presso il Bisenzio, che fa parte della raccolta Nel magma del 1963, dove si può quasi percepire la consapevolezza del poeta di essere destinato a contemplare le afflizioni degli uomini come da un piedistallo, in virtù della missione a cui è profondamente consapevole di essere destinato. In quella che peraltro era una convinzione profonda di Luzzi. Vediamo e viviamo esperienze tragiche, ma nella nostra contemporaneità manca il tragico, perché manca il sacro. Manca il processo di purificazione. Questa frase Luzzi la dirà in un'intervista del 2004, quando compie 90 anni, ed è una frase che può estendersi a commento per tutta la sua esistenza.
«Oh Mario», dice, e mi si mette al fianco per quella strada che non è una strada, ma una traccia tortuosa che si perde nel fango. «Guardati». Guardati d'attorno. Mentre pensi e accordi le sfere d'orologio della mente sul moto dei pianeti per un presente eterno che non è il nostro, che non è qui né ora, volgiti e guarda il mondo com'è divenuto. Poni mente a che cosa questo tempo ti richiede. Non la profondità né l'ardimento, ma la ripetizione di parole, la mimesi senza perché né come dei gesti in cui si sfrena la nostra moltitudine, morsa dalla tarantola della vita. E basta. Tu dici di puntare alto, di là dalle apparenze, e non senti che è troppo. Troppo intendo per noi che siamo, dopo tutto, i tuoi compagni, giovani ma logorati dalla lotta, e più che dalla lotta, dalla sua mancanza umiliante. Ascolto insieme i passi nella nebbia dei compagni che si eclissano e questa voce venire a strappi rotta da un ansito. Rispondo, lavoro anche per voi, per amor vostro. Lui tace per un po', quasi a ricevere questa pietra in cambio del sacco doloroso vuotato ai miei piedi e spanto. E come io non dico altro, lui di nuovo. Oh Mario, com'è triste essere ostili. Dirti che rifiutiamo la salvezza, né mangiamo del cibo che ci porgi, dirti che ci offende. Lascio placarsi a poco il suo respiro mozzato dall'affanno, mentre i passi dei compagni si spengono e solo l'acqua della gora fruscia di quando in quando. È triste, ma è il nostro destino. Convivere in uno stesso tempo e luogo e farci guerra per amore. Intendo la tua angoscia, ma sono io che pago tutto il debito e ho accettato questa sorte. E lui, ora smarrito ed indignato. Tu? Tu solamente? Ma poi desiste dallo sfogo. Mi stringe la mano con le sue convulse e agita il capo. Oh Mario, ma è terribile tu non sia dei nostri. E piange. E anche io piangerei, se non fosse che devo mostrarmi uomo a lui che pochi ne ha veduti. Poi corre via succhiato dalla nebbia del viottolo. Rimango a misurare il poco detto, il molto udito, mentre l'acqua della gora fruscia, mentre ronzano fili alti nella nebbia sopra pali e antenne. Non potrai giudicare di questi anni vissuti a cuore duro, mi dico. Potranno altri, in un tempo diverso. Prega che la loro anima sia spoglia e la loro pietà sia più perfetta.
Due date sono fondamentali nel Luzzi maturo, il 1997 e il 2004. 1997 è l'anno in cui il premio Nobel viene assegnato a Dario Fo e con questa assegnazione a Dario Fo Luzzi comprende che non c'è più spazio per un premio Nobel alla sua poesia. E poi nel 2004 la nomina a senatore a vita. E in quell'ultimo anno di vita da senatore, Luzzi renderà molto coraggiose dichiarazioni politiche sulla situazione italiana. Ma vorrei riflettere ancora brevemente su questa mancata assegnazione del premio Nobel. Sappiamo che l'istituzione italiana a cui l'Accademia di Svezia chiede ogni anno il parere è l'Accademia dei Lincei e i Lincei per molti anni fecero il nome di Mario Luzzi, l'unico nome era quello di Mario Luzzi come candidato al Nobel e non vennero ascoltati, ci furono anche molte polemiche, poi il Nobel venne assegnato a Dario Fo. Ecco, io spero di poter dimostrare in questa conversazione una delle ragioni per cui il Nobel non è stato assegnato, cioè l'estrema bravura di Luzzi nella sua musicalità, per esempio nell'uso dell'enjambement. L'uso dell'enjambement in Luzzi è spericolato, è assoluto, è la perfezione formale. Credo che superi di gran lunga questa abilità tecnica lo stesso Montale. Ma si tratta di qualità altissime che in traduzione non passano. In traduzione passa il Luzzi pensiero e su questo l'Accademia di Svezia evidentemente ebbe delle riserve.
Quando cerco di farmi questo autoritato, di darmi dei connotati, mi sembra di vedere, è vero, un'immagine proiettata su un fondo d'acqua, fluido, in cui tutti gli elementi, tutte le linee sono tremule, mobili, suscettibili di cambiare, no? Pur avendo probabilmente un fondo costante, no? Nel mio carattere, che è quello probabilmente di sentire anche con una certa drammaticità, no? Il rapporto fra l'uomo e il mondo, fra l'uomo e il suo destino, e il suo destino anche trascendente. Insomma, mi trasformo io stesso ai miei stessi occhi, come un po' tutte le cose di cui parlo, le riesco sempre a vederle immesse in un processo di continua trasformazione, no? Quindi come si trasforma tutto, anche io mi trasformo, non riesco a chiudermi in una formula e forse neanche in un connotato stabile.
Si può quasi presentire già nei versi centrali di quello che comunemente è considerato il capolavoro luziano, l'Osteria, che appare in Primizie del deserto, la raccolta del 52 uscita da Schwarz a Milano. Aspetto chiunque verrà qui di fretta o siederà su queste panche, il bracconiere altro non può essere chi s'aggira per queste terre avare. Ma i tentativi di entrare nel vivo di un'etica religiosa non riescono a scalfire la visione fantastica e la felicità espressiva del poeta, tesa a creare un unico e indissolvibile reticolo cristallino, una pietra dura di perfezione formale. E appunto, dicevo prima, facevo l'esempio dell'Enjambement luziano, senz'altro il più alto che il Novecento italiano abbia prodotto. Lo stesso Luzzi, riflettendo sulla propria idea di poesia al tempo di Avvento notturno, che appunto esce nel 1940 da Vallecchi, e questa riflessione la compie nel libro di saggistica che si intitola L'inferno e il limbo, che esce nel 1949, Luzzi stesso ammette: mi metteva a disagio una sorta di a priori e di parzialità, una sorta di squilibrio che avvertivo tra il soggetto e l'oggetto, una centralità non sempre creativa ma spesso critica e pregiudiziale dell'io riguardo ai termini dell'esperienza. E ne soffrivo, e mi lanciai in quel genere di poesia forse un po' troppo avventuroso, di cui qualcuno disse, mi pare a proposito, che inseguiva continuamente il suo oggetto e rimandava le sue certezze. Era un modo romantico di reagire che poteva soddisfare in qualche misura la tensione giovanile e forse salvaguardare il principio che mi era caro, che il mondo non si possiede né si riduce alle nostre particolarità. E a proposito di Avvento notturno, ancora Mengaldo parla, magari con un lessico leggermente eccessivo, parla di raffinatezza schifiltosa. E Sergio Pautasso, nel suo libro dedicato a Luzzi, Storia di una poesia uscito nell'81, afferma: certo, il segno è diventato netto e quasi classico, la perfezione è ormai a portata di mano, la sincronia degli accostamenti è calcolata e misurata, però quell'afflato vitale che pervadeva la barca si è ora trasformato in costruzione mentale, in processo analogico, in astrazione. E pur tuttavia, essendo l'astrazione una scelta perseguita rigorosamente nei confronti dell'improbabile e idilliaca ipotesi «era questa la vita», essa non si risolve in una pura rarefazione di immagini, ma in una ossessione metaforica che recupera, per via orfica e simbolica, il senso delle cose. Ecco, con Avvento notturno del 1940 si apre un libro fantastico, possiamo dire, con tre delle più belle poesie in assoluto della produzione luziana, che sono Cuma, Passi e Avorio. Così si risolve in quegli anni la dicotomia etico-stilistica del primo Luzzi. Il giovane ventenne ha il coraggio di darla vinta al poeta, al fiume entusiasta della poesia. Era questa la vita? Caravelle vagabonde di sé scaldano i mari, barche nuziali rompono gli ormeggi, terra, su legni confidenti navigare i tuoi fiumi entusiasti. Vi sono domande nelle poesie di Luzzi, domande alle quali non viene data risposta. Verso dove? S'annuvolano i corvi e il fuoco langue dentro i bivacchi al muover delle tende. E Passi, la poesia Passi, è completamente intrisa di punti di domanda senza risposte. Tutto rimane irrisolto. Come nell'altra poesia, Avorio, ma dove attiva stringerò io la mia vita ora che il tremebondo amore è morto, per concedere a se stesso solamente un «ma tu continua e perditi, vita mia», proseguendo poi in modo palesemente campaniano, «per le rosse città dei cani afosi, convessi sopra i fiumi arsi dal vento». L'urgenza di farsi disponibile a discorsi di aperta dottrina si arrende dunque al fiume impetuoso della musicalità. Mentre Luzzi uomo cerca con fatica di guardare lontano, la musica ha già portato Luzzi poeta ben più in alto. Divina in effetti è proprio essa, la sua musica di poeta. Certamente non a caso la titolazione «I fenomeni» della prima sezione di Avvento notturno è posta a connotare la necessità di accantonare la ragione in favore del rapporto vincente stabilitosi già naturalmente tra il poeta e le cose. Di fronte a un destino così incerto, Luzzi riesce a dare vita a una poesia che è essa stessa destino e che nel suo farsi risponde alle domande che la vita lascia senza risposta. Parlo del Luzzi memorabile di Avvento notturno e della prima sezione di Un brindisi, che, per discorso poetico, costituisce un unicum col libro precedente. Un brindisi appare poi da Sansoni nel 1946 a Firenze. Quello che molti, a partire da Contini, hanno collegato al filone orfico novecentesco. Quello che, attraverso Campana, non continuando nell'ermetismo e nel Novecento maggiore, riesce ugualmente a ben distanziare la triade Onofri, Fallacara, Comi e ad assicurarsi una peculiare e assoluta posizione propria nel nostro Novecento. Una posizione avvalorata dai libri poi successivi, Onore del Vero, che appare nel 57 da Neri Pozza, Al fuoco della controversia, che appare nel 78 da Garzanti, poi editore di sempre di Luzzi, editore anche nell'85 di Per il battesimo dei nostri frammenti e nel 94 del Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. Ma anche il Luzzi saggista è fondamentale, e l'altro libro di saggistica sul quale vorrei brevemente soffermarmi in chiusura è Vicissitudine e forma, che appare nel 1974, perché Luzzi riesce a condensare in una frase il senso della sua poetica e gli dice: il grande momento poetico concentrato talvolta anche solo in pochi versi all'interno di una poesia può essere visto come una sintesi tra due concetti, due sentimenti, due ordini di percezioni o universi di discorso che non erano mai stati posti in relazione tra loro in precedenza. Perché, continua Luzzi, poesia avviene solo quando si trovano a coincidere, in modo peraltro assolutamente misterioso, da un lato uno stato emotivo e una capacità artistica del poeta e dall'altro un particolare momento, quello e non un altro, dell'essere universale, perché il fatto saliente dell'avvenimento poetico è il ritrovamento, momentaneo magari, fugace, della coincidenza dell'esistenza con l'essenza vitale. La ricerca poetica, infine, non è che la ricerca di questa coincidenza.
Il 20 ottobre 1914 nasce a Castello di Firenze Mario Luzzi. Franco Buffoni l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.